Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Zaccheo cerca di vedere il Signore Gesù, e il Signore Gesù vuole vedere Zaccheo. E in questo incrocio di sguardi avviene la salvezza per questo uomo che vive una gioia che nessuno potrà più togliergli. Ancora una volta è il mistero che si compie in questo momento. La messa è mettersi sotto lo sguardo buono di Gesù, lasciare che questo sguardo buono ci liberi dalla paura, ci liberi da tutto ciò che ci paralizza, lasciare che questo sguardo buono ci salvi. Consapevoli di quello che il Signore fa per noi, domandiamo con umiltà il perdono per il nostro peccato. Signore Gesù, tu che cerchi sempre quelli che sono perduti, Kyrie eleison. Cristo Gesù, che ci doni la gioia che non finisce, Christe eleison. Signore Gesù, che ci chiedi di essere segni di salvezza gli uni per gli altri, Kyrie eleison. Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Molte volte sembra che Luca ami presentarci delle situazioni disperate, delle situazioni che, così come vengono presentate, assomigliano a dei vicoli ciechi, a delle strade senza uscita. E l'episodio dell'incontro tra Zaccheo e Gesù appartiene sicuramente a questa tipologia. Sono due gli elementi che sembrano dirci che da questa situazione non può succedere niente di buono, non può svilupparsi niente di positivo. Il primo elemento è il luogo dove avviene questo incontro, la città di Gerico. Gerico ha una simbologia molto forte nella Bibbia, perché innanzitutto nell'Antico Testamento è la città ostile, è la città nemica, è la città che farà di tutto per impedire al popolo eletto guidato da Giosuè di entrare in Terra Santa. Una città dalle mura altissime, dice il libro di Giosuè, impermeabile, chiusa, ottusa. Gerico poi si trova nel punto più basso della terra, al centro della depressione del Mar Morto. E anche questo, capite, è un simbolo molto interessante. Gerico è una città sprofondata, e se è vero che il cielo è la casa di Dio, il luogo dove abita Dio, Gerico è nel punto sulla terra più lontano dalla casa di Dio, più giù rispetto al su che rappresenta il Signore. Gerico poi è una città maledetta. Quando Israele entra nella Terra Santa e distrugge la città di Gerico, Giosuè maledice Gerico. E quando Gerico verrà ricostruita da un uomo che per questo sacrificherà suo figlio. È costruita sulle ossa, sostanzialmente, di un bambino che viene sacrificato dal padre. Vedete, una simbologia molto grande e profondamente negativa, e potremmo dire che Gerico rappresenta in modo generale l'umanità ostile a Dio, chiusa alla sua opera, lontana dalla sua presenza, non interessata a quello di cui Dio è capace. L'altro elemento che rende, sembra, disperato anche questo episodio è appunto Zaccheo. Ironia della sorte, Zaccheo in ebraico significa puro. Eppure questo uomo di puro, secondo la mentalità dell'Antico Testamento, non ha nulla. Zaccheo è un impuro sia dentro che fuori. È un impuro perché è un pubblicano, e abbiamo visto il Vangelo di domenica scorsa, ecco, come i pubblicani venivano valutati, ecco, dalle altre persone. È una persona ricca, e Gesù dice nel Vangelo che molto difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli. Ed è una persona anche bassa. Nel mondo antico la bassezza fisica, la bassezza della statura, era la bassezza del cuore. Chi era basso di statura aveva pensieri bassi, aveva sentimenti bassi, aveva azioni basse. E c'è una folla che impedisce a questo capo di incontrare il Signore Gesù. Vi dicevo, una situazione che Luca in modo sapiente sembra costruire come ristrato. Però ci sono due elementi che invece scardinano questo inizio, che sembra un inizio che già è una fine sostanzialmente. Il primo è l'atteggiamento di Gesù. Luca dice che Gesù entrava nella città di Gerico e la attraversava. Il primo atteggiamento è quello del Signore. Il Signore cioè è uno che non ha bisogno degli applausi per muoversi. Non si cura dell'audience, non ha la preoccupazione di ma mi accetteranno, non mi accetteranno, mi vorranno, non mi vorranno, mi desidereranno, non mi desidereranno. Dio è capace di entrare e di attraversare la tua umanità anche quando questa è un'umanità ostile, anche quando questa è un'umanità lontana. Anche quando questa è l'umanità che non vuole sapere nulla di quello che Dio fa. Anzi, c'è un verbo molto forte che dice questo Vangelo, che il Signore doveva attraversare Gerico, doveva passare per il luogo dove era Zaccheo. Cioè Dio deve essere là dove è possibile amare quelli che non ti amano, dare la vita per quelli che non ne vogliono sapere di te, perché Dio questo fa e per questo cammina nella storia di ciascuno di noi. L'altro elemento che sblocca la situazione è il desiderio di Zaccheo. Zaccheo ha tutta una serie di elementi negativi che vi ho appena raccontato, però ha sicuramente un elemento positivo. Zaccheo è un uomo che desidera, non è semplicemente curioso. Zaccheo non è un uomo curioso, perché è un uomo che è arrivato nella posizione di Zaccheo, non ha bisogno di essere incuriosito da chissà che cosa. Però Zaccheo è un uomo che desidera. E che cosa desidera? Desidera vedere chi era Gesù. Che vuol dire? Desidera vedere colui che forse dà una risposta alla sua sete di salvezza. È interessante perché Zaccheo in questo Vangelo è figlio del suo desiderio. Non è figlio di ciò che ha già fatto, non è figlio di ciò che ha già realizzato, non è figlio semplicemente degli sbagli che si sono accumulati nella sua vita, ma è figlio di ciò che desidera, di ciò che vuole vedere a tutti i costi, perché si rende conto che quello sguardo è in gioco tutta la sua vita. Tutto quello che prima di questo momento c'è stato e probabilmente da questo momento in avanti ci sarà. E allora, corse avanti, è un'espressione fortissima, Luca la usa solo due volte nel suo Vangelo, e la prima volta è riferita a Giovanni Battista. Giovanni Battista camminerà davanti al Messia con la potenza di Elia, dice il Vangelo di Luca. Ecco, Zaccheo addirittura fa meglio di Giovanni Battista. Giovanni cammina, Zaccheo corre e sale. È bellissimo. Questo uomo basso sale, va in alto, si mette in un'altra prospettiva. Questo gesto dice una cosa molto bella, che Zaccheo ha intuito che il suo desiderio non ha semplicemente a che fare con quello che è lui, con quello che c'è dentro di lui, con quello quello che ha già vissuto, non è lì il tutto, non si basta. Ha bisogno di un'altra prospettiva, di un altro sguardo, di un altro modo di vedere. Esce da sé, va in alto. E forse da lì lo sguardo è diverso e forse cambierà qualcosa. E che cosa succede? Succede che il desiderio di Gesù di vedere Zaccheo incrocia il desiderio di Zaccheo di vedere Gesù. È l'unica volta nel Vangelo che la salvezza si compie prima della Pasqua. Nessuno, tranne Zaccheo, e la Madonna per motivi di familiare ovviamente, ok, è salvato prima della Pasqua di Gesù. Qual è il simbolo della salvezza nel Vangelo? È la gioia. Zaccheo, pieno di gioia, scende dal sicomoro e accoglie Gesù nella sua casa. Qual è l'evento di questa salvezza? Lo sguardo. Lo sguardo. Zaccheo vede l'amore nello sguardo di Gesù. E questo cambia radicalmente e profondamente la sua vita. Perché quello che ci cambia davvero sono gli sguardi di amore che riceviamo. L'amore ci cambia, l'amore ci salva, l'amore ci trasforma, l'amore ci mette in cammino. Ed è una responsabilità per ciascuno di noi. Sapete che uno sguardo sfuggente, uno sguardo che si abbassa, di solito è uno sguardo triste. Oppure è uno sguardo che nasconde la verità. E quanta responsabilità c'è nei nostri occhi? L'amore passa sempre dagli occhi. E guardare in un modo o essere guardati in un altro modo cambia tutto nella nostra storia. Poi non servono grandi cose, eh? Vedete che Gesù non dice grandi cose e non fa grandi cose, ma quell'amore ha cambiato per sempre questo uomo. Mi chiedo se siamo consapevoli del potere che i nostri occhi hanno, di come i nostri occhi guardano le persone che sono accanto a noi tutti i giorni, come ci lasciamo guardare, cioè se permettiamo a qualcuno di volerci bene davvero, o se siamo sempre ossessionati dai nostri difetti, dai nostri limiti, dai nostri vizi e non meritiamo e non ce la facciamo e non vogliamo. Sapete, recentemente ho sperimentato uno sguardo di questo tipo. Voi sapete che io sono prete da un bel po' di anni, 24. L'anno prossimo sono 25 anni che sono prete e sono 50 anni che sono al mondo. Dalle segno. Non sai cosa vuol dire, vero? Anna Maria? Segno? Ma così. Secondo coscienza ovviamente. Sono in giugno comunque 25 anni, che sono parete, il 6 giugno, che è posto. Adesso ho finito lo spot pubblicitario. E sapete che in questi anni di prete, oltre ad aver fatto tanti traslochi, mi capita spesso di insegnare la sera all'Istituto di Scienze Religiose. Di solito finisco, siccome ho la scusa che io abito vicino alla città, mi mettono sempre le ultime due ore, cioè finisco alle 8.40 e poi c'è qualche domanda postuma e quindi si arriva a casa sempre verso le 9, 9.10, 9.15. Io ho sempre detestato mangiare da solo. Quando sono da solo a mangiare, piuttosto non mangio, non si direbbe. Ma è proprio così, ma è proprio così. E non mi è mai capitato in 24 anni che sono prete di, quando tornavo da scuola, mangiare con qualcuno, perché giustamente per fare impegni gli altri preti che erano con me mangiavano prima, fino a un mese fa, quando per la prima volta Don Lorenzo e Guido mi hanno detto: beh, noi ti aspettiamo, tu arrivi quando arrivi, ma noi ti aspettiamo per cena. Cambia la giornata, cambia il tempo, cambia la percezione. È un gesto gentile, è uno sguardo buono che in un niente dice la salvezza. Zaccheo ha sperimentato questo, uno sguardo buono, una volta ogni tanto, uno sguardo che non si ferma su quello che non va, su quello che è sbagliato, su quello che manca, su quello che ci dovrebbe essere, ma che accoglie quello che c'è, che ama quello che c'è, che desidera quello che c'è. E strano a dirsi, Zaccheo ha guardato Gesù nello stesso modo. È l'unica volta nel Vangelo di Luca in cui lo sguardo è veramente reciproco e il desiderio è reciproco. E per questo Gesù può essere accolto in casa e per una volta interrompe il cammino. Nel Vangelo di Luca Gesù è sempre in pellegrinaggio, forse perché non sempre trova casa. Perché Dio è utile quando abbiamo bisogno. Poi è giusto che se ne vada da altri, hai tante cose da fare. Cioè, che vuol dire qualche volta, Signore, non stare troppo a casa mia, che io ho altro da fare. Il Signore trova casa, perché Zaccheo gli dà una casa. Zaccheo trova gioia, perché si mette sotto gli occhi di chi lo ama. Il Signore ci faccia la grazia di avere questo desiderio che salva la nostra umanità, che dà senso al nostro tempo, che dà forza anche nelle fatiche, che ci permette di credere che quello a cui siamo destinati è una gioia che non passa.